Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
.105 250 Radio 2000 Blackout, siete tornati in diretta all'ascolto delle libere frequenze. Un buongiorno da Gianluca per una nuova puntata di Voci dall'Antropocene, in onda ogni lunedì su queste frequenze dalle 18.30 più o meno fino alle 19.30 più o meno. Prima di partire vi ricordiamo come sempre i nostri contatti 011 24 95 669 per chiunque volesse intervenire in diretta, 34 666 7363 se volete mandarci messaggi, segnalazioni, critiche via SMS, Signal, Telegram oppure WhatsApp. A volte ci scappa qualche messaggio, ma in genere li leggiamo tutti. E come sempre vi ricordiamo anche il sito della radio www.radioblackout.org, dove troverete molto di quello che viene trasmesso, i podcast delle maggiori trasmissioni musicali, informative, di intrattenimento e anche tanta dell'informazione e controinformazione mattutina. Siamo ormai giunti alla, credo, 25esima puntata, giù di lì. Metà di queste puntate sono state ampiamente stravolte nel loro susseguirsi, nelle tematiche di fondo, ovviamente investite come tutto il resto di quello che ci è successo negli ultimi 3 mesi dall'irruzione della pandemia Covid-19. E quando siamo ormai in completa fase 2 di riapertura pressoché totale, con i conti non ancora chiari sul computo effettivo dei morti, perché iniziano a uscire anche queste notizie da parte dell'INPS di un computo finale che potrebbe sorpassare di diverse decine di migliaia le stime ufficiali, ha prevalso infine la logica della riapertura per far ripartire un'economia che ha subito e subirà la peggior crisi della storia dell'ultimo secolo, probabilmente, ovviamente anche dalle spinte della gente di poter uscire di casa e riprendere una parvenza di normalità che probabilmente comunque non tornerà ad essere quella precedente. Ci sono molte discussioni in rete, sui principali mezzi di comunicazione, sullo stato della pandemia attuale, sulla cosiddetta carica virale del virus, su ottimismo di un'attenuazione o come dire rivendicazione di un buon lavoro fatto con il lockdown, con tutti gli annessi, connessi e impliciti delle diseguaglianze che ripartiranno. Ma oggi su questi microfoni prendiamo un attimo una pausa, almeno in apertura, da questo tema per tornare su diciamo tematiche che non sono affatto distanti, ma diciamo più fedeli allo spirito originario della trasmissione. Vorremmo parlare, inizieremo la puntata con una chiacchierata su un film che ha visto la luce nell'ultimo mese, Planet of the Humans, Pianeta degli Umani, un film realizzato da un ambientalista, Jane Lacogliani, e documentarista Jeff Gibbs, prodotto come executive producer da Michael Moore, già noto per Columbine, Bowling for Columbine e altri, Flint e molti, Capitalism, Love Story e molti altri film, diciamo, sulla società statunitense degli ultimi decenni. Diciamo un personaggio abbastanza controverso, produttore di questo film che ha fatto molto discutere nel movimento ambientalista statunitense, anche su una scala più piccola in casa nostra. è un film che è uscito online da un mese, visibile su YouTube, da qualche giorno anche tradotto, sottotitolato in italiano, per cui tra qualche minuto ne chiacchiereremo con un'amica e compagna. Poi vi leggeremo alcuni estratti invece di un testo, qualche breve estratto, perché il testo è molto lungo, che torna invece sulla questione Covid-19. Vi leggo solo il titolo perché dà già un po' l'idea, poi presenteremo meglio anche il personaggio: instaurazione del rischio di estinzione, e chiuderemo infine con una nuova puntata, la quarta mi pare, sulla storia del Servizio Sanitario Nazionale a cura di Maurizio Piancetti. Un breve stacco e poi iniziamo subito con la puntata odierna, con la prima chiacchierata. E 53, torniamo in diretta questo lunedì 25 maggio 2020 per iniziare appunto con il primo collegamento, la prima chiacchierata all'interno di questa puntata di Voci dell'Antropocene con Maura Benegiamo, che dovremmo avere ai nostri microfoni. Pronto?
Sì, ciao, pronto.
Mi senti bene?
Sì, ti sento.
Okay. Maura fa parte del gruppo POE, Political Ontology Ecology, è ricercatrice in ecologia politica e affini all'Università di Trieste. Ovviamente la ringraziamo per essere ai nostri microfoni. e con lei vorremmo parlare un po', fare una chiacchiera su questo nuovo film di Jeff Gibbs, un ambientalista e documentarista americano non più giovane, diciamo così, un film che è stato prodotto da Michael Moore, documentarista molto conosciuto per i film su tutti, Bullying for a Columbine, ma anche Trump Land, l'ultimo che aveva fatto, Capitalism, a Love Story, Sicko, diciamo, un documentarista giornalista che, come dire, è riuscito, insomma, a rompere, diciamo, il dibattito ristretto di certi temi, no? E imporsi in qualche modo su una scala un po' più ampia, con, diciamo, anche diversi tratti magari discutibili, che è il produttore esecutivo di questo film, Planet of the Humans, un film che fin dal titolo in qualche modo riprende il famoso Planet of the Apes, il pianeta delle scimmie, ormai diciamo un film cult di diversi decenni fa, che ha avuto anche varie riedizioni. Questo film ci sembrava poi anche molto a tema col titolo della trasmissione che facciamo, e ovviamente è Il pianeta degli umani, un discorso, diciamo, su i limiti del pianeta che vengono sostanzialmente infranti dall'azione antropica degli umani, e che però prende di mira in maniera particolare, diciamo, tutto l'opzione delle energie rinnovabili. Ne parliamo con Maura, perché come noi ha visto questo film. Io ho già parlato tanto, magari prima battuta gli chiedo così personalmente se ti è piaciuto o no. Io faccio solo una premessa: a me non mi è mai piaciuto come documentarista, da amante del cinema, Michael Moore, però riconosco che ha avuto, diciamo, una funzione utile nel modo in cui riusciva a porre a porzioni di pubblico non ristrettissime tematiche forti e brucianti della società nordamericana.
Eccomi. Per rispondere a questa domanda, se mi è piaciuto o no, diciamo, io ti darei questa risposta. Allora, io l'ho guardato e non mi dilungo, diciamo, su, appunto, su quelle che possono essere le qualità tecniche o di regia del film, ma vado direttamente sulla questione dei contenuti. E diciamo che per chi si occupa di ecologia politica, tutta una serie di critiche alle rinnovabili sono abbastanza, come dire, conosciute, datate, quindi paradossalmente a me ha dato l'impressione, ma questo non è un giudizio negativo, diciamo, mi ha stupito il film perché mi è sembrato, appunto, quasi datato all'interno del dibattito. Paradossalmente poi le critiche che ha ricevuto sono state anche relative, appunto, al fatto che presentasse, poi magari ne parleremo, dei dati non aggiornati. Però io personalmente mi sono detta: cavoli, stiamo ancora a parlare, diciamo, di cercare di avere un approccio critico all'ottimismo tecnologico, e mi ha un po' stupito questa cosa qui. E quindi, diciamo, non è che non mi sia piaciuto, però non mi ha dato niente di completamente nuovo, se non una panoramica su chi magari nel contesto statunitense si sia poi speso di più per questo tipo di ambientalismo, diciamo. Quello che invece mi ha lasciato più perplesso, mi ha deluso, diciamo, per quanto, insomma, il regista non dovesse soddisfare nessuna mia aspettativa, è stato invece il discorso fortemente acritico sulla questione dell'aumento della popolazione, che paradossalmente non è stato in nessun, almeno da quello, perché poi da quello che ho letto, ecco, non penso di aver esaurito il dibattito che ho visto in questi giorni, però non è stato un punto toccato, ecco, dalle varie critiche che ha ricevuto. Poi anche questo magari avremo modo di parlarne un attimo.
Ecco, da quello che dicevi, no? Perché io ho avuto modo, intanto magari queste sono cose che devo dire all'introduzione, ma non volevo parlare troppo. Secondo me ha senso parlare di un film come questo, perché tendenzialmente il tipo di produzioni che Moore mette in campo come regia o come produttore riescono appunto a raggiungere fette, diciamo, non indifferenti di pubblico, con uno stile, diciamo, spesso sulla soglia della propaganda o comunque di una linearità molto semplice, però appunto di toccare temi, come dire, scottanti e brucianti. Tra l'altro un film che appena messo online ha avuto, mi pare, 7 milioni di visualizzazioni, io ho trovato così giusto ieri, datato 20 o 22 maggio, una sottotitolatura italiana che insomma è nell'ordine di qualche migliaio ora le visualizzazioni, che è visibile a pezzi. Ecco, io verrei ora alle critiche che sono state mosse a questo film. In Italia mi è capitato di vedere un po' un articolo che rendeva conto di due, diciamo, posizioni avverse sul manifesto, più o meno quando era uscito, quindi 3 settimane fa, e poi ho letto in questi giorni una recensione di Nero, di Not Nero Edition, un sito legato all'omonima casa editrice, anche molto interessante, per quanto per me abbastanza controverse, che riportava un po' i termini del dibattito negli Stati Uniti sulle critiche, che a quanto pare sono state una valanga sul film, per appunto la vecchiezza dei, diciamo, dei dati su cui si basa, di cui tu hai fatto cenno, un'assenza in effetti di critiche sul tema, diciamo, della popolazione, il tema malthusiano, che è uno dei temi che torna sempre dentro il campo della discussione ecologica, no? E che sta già fin dentro la terminologia di antropocene, per cui il problema sarebbe della specie in sovrannumero, senza andare molto oltre. E poi altre critiche che mi sembra di aver colto, che sono quelle di aver fatto sostanzialmente un favore alla, diciamo, alla destra dei combustibili fossili, per come dire che tutta la critica che nel film viene fatta alle rinnovabili rischia in qualche modo di legittimare a contrario il perdurare del consumo energetico fondato sugli idrocarburi.
Sì, allora guarda, io appunto ho sorvolato un po' questo dibattito, più che altro stupita tra l'altro come dire, dall'ampiezza, no? che ha preso, perché non me lo sarei aspettata, probabilmente ingenuamente o per un errore di valutazione. Dimmi, poi magari tu puoi integrare se io non ho colto, ma io ho visto appunto che le due principali critiche sono una che riguarda, diciamo, il fatto che molti dei dati che sono stati presentati nel documentario sono datati e che in realtà, diciamo, rispetto agli esempi, ai casi riportati, ci sia stato un netto balzo in avanti dell'efficienza di molte delle tecnologie verdi, e l'altra, appunto, quello che tu hai nominato, è questa sorta di rischio di creare una divisione all'interno del movimento ambientalista. Per quanto riguarda la prima critica, diciamo, al di là del problema sull'accuratezza dei dati, l'idea è, insomma, quello che ha preoccupato e che ha soprattutto creato la reazione, mi è sembrato che fosse l'idea che lo spettatore restasse, come dire, no, la paura che uno spettatore non informato possa restare con l'idea che non c'è nessun guadagno dalle tecnologie rinnovabili e quindi, come dire, non ci sia nessun vantaggio ad andare verso quella forma. E io forse, diciamo, non l'ho visto in maniera totalmente neutra, perché, come ti ripeto, all'interno soprattutto degli studi sui movimenti, sui conflitti ambientali, le lotte contro le tecnologie verdi sono molto conosciute, le lotte contro le miniere, diciamo, dove si estraggono i minerali per la maggior parte di queste tecnologie, le lotte contro l'estrattivismo delle paleoliche, sono, come dire, sono dei temi abbastanza conosciuti. E allo stesso tempo, scusa, vado prima su questo, diciamo che a me era sembrato, forse in una maniera effettivamente maldestra, che, perché non sono andata adesso a rivedermi il film per cogliere la frase esatta, ma c'è stato un momento all'inizio, diciamo, in cui mi sembra che la voce fuori campo, che caratterizza molto dei documentari,
all'amore,
esatto, dicesse qualcosa del, ponesse una sorta di domanda retorica che a me è sembrato una delle domande a cui il film si voleva rispondere. La domanda era: può una tecnologia che nasce e che è pensata all'interno di questo sistema transitarci al di fuori? Cioè, possiamo affidarci a questa tecnologia? Quindi, visto sotto quel punto di vista, come dire, io ritengo che la domanda di Moore sia una domanda, come dire, sia una domanda corretta. E quello che si vede infatti nel film non è semplicemente tutta la critica su quello che in letteratura è conosciuto come, no, l'ROI, cioè il rapporto tra energia fornita e energia richiesta per fornire quell'energia, che è effettivamente un rapporto che può in qualche modo andare a, ad assottigliarsi, ma quello che noi vediamo sono anche immense zone sacrificate, no? Vediamo questi, vediamo delle sorte di piantagioni, di pannelli solari, vediamo. Quindi vediamo come queste tecnologie non mettano in discussione, o non mettano sempre per forza in discussione, tutte le relazioni, diciamo, di potere da un lato, ma soprattutto di strutturazione del territorio, no? Che si sono accompagnate alle vecchie tecnologie fossili. Questo non lo so, forse in maniera, magari io sovrainterpretando il film, diciamo, ho trovato che questo fosse anche un elemento della critica. E questo per quanto riguarda, diciamo, la prima parte. Per ora mi attengo, diciamo, a commentare le critiche, poi vorrei provare un attimo ad andare un po' al di là. E l'altra questione che il documentario appunto solleva è il fatto che un certo tipo di ambientalista progressista sia in qualche modo colluso con il capitalismo verde, no? Quindi il documentario mostra come tutta una serie di leader dei movimenti ambientalisti si lega ad interessi comuni con quelle che sono le elite industriali finanziarie. Quindi in questo senso penso che sia un dibattito interno a un certo tipo di progressismo che non dico, come dire, che io non considero meno problematico, cioè, che certo non è negazionista, ma non è per forza, come dire, quel tipo, cioè, è tutto quello che è l'area, diciamo, del capitalismo verde, del green capitalismo, che mi sembra sia stato fortemente criticato anche da tutta una serie di movimenti ambientalisti. E infatti forse il problema principale di questo documentario è che quelle voci critiche non ci sono, e che il movimento ambientalista è spalmato su questa tensione tra progressisti e negazionisti. Forse questo mi viene da dire, anche per rispondere un po' a quello che tu dicevi prima.
Una domanda che ti volevo fare è se tu hai avuto modo di leggere la critica di Naomi Klein.
Io di Naomi ho visto non ho trovato un suo articolo, sinceramente. Ho visto che lei ha fatto una serie di Twitter. Lei ha fatto una, da quello che ho visto io, ha fatto una serie di Twitter in cui rilanciava mi sembra a sua volta la critica di Max Kibben, no? Che è stato quello che è stato uno degli ambientalisti più criticati dal documentario. E in questo Twitter lei diceva appunto che era un documentario fortemente demoralizzante in un momento in cui non c'è bisogno di tirare, diciamo, ancora giù di morale ai movimenti che propongono un'alternativa.
Ok, quindi non c'era molto view, perché l'articolo che riportava un po' il dibattito di Nero faceva riferimento alle critiche di Naomi Klein, e anch'io avevo trovato un articolo, diciamo, più approfondito e particolare. Devo dire che tipo di critica mi ha un po' colpito, perché in realtà, se uno ricorda un testo come This Changes Everything, Una rivoluzione ci salverà, diciamo la tesi di fondo del testo parte da una critica forte al mondo dell'ambientalismo istituzionalizzato, che poi è quello preso di mira anche dal film. Sostanzialmente è vero che c'è il rischio di dare una rappresentazione univoca di un, diciamo, di un campo che è un campo di battaglia vasto, con stratificate posizioni anche fortemente contrarie l'una all'altra, ma mi sembrava che, diciamo, da quel punto di vista in realtà riprendesse senza riprenderla, senza citarla, ma convergesse con una serie di critiche che nel suo testo del 2015 la Klein faceva.
No, hai ragione, anche a me in effetti ha stupito. Io non ho trovato il testo, ho trovato appunto questi Twitter che lei ha fatto, e penso che a questo si riferiscano i vari articoli, perché penso che, insomma, cercando nei motori di ricerca il testo sarebbe saltato fuori. Io l'ho cercato un po', però magari non sono stata capace io a trovarlo. E mi sono posta, diciamo, due linee di interpretazione, anche se ovviamente... sono appunto due ipotesi. Una è che forse in questo momento quel tema lì sia un tema che indebolisca la sinistra democratica
americana.
In generale, no? Americana, esatto. E quindi mi sono posta questa questione. E l'altra questione è che è quella che ti enunciavo prima, è l'idea che in qualche modo, soprattutto nel contesto del New Green New Deal, no? In cui si mette l'accento sulle lotte, da un lato sulle lotte delle popolazioni indigene, dall'altro sul fatto che le dinamiche di classe, di genere e di razza siano fortemente intrinseche alle richieste di transizioni, alle lotte ecologiche, e che in qualche modo tutta questa parte non esiste nel film. È lì dove io ti dicevo all'inizio che mi stupiva il suo essere datato, perché in qualche modo il dibattito è andato molto oltre. E una delle, secondo me,
sì, si vede qualcosa di qualche protesta negli Stati Uniti, e c'è qualche accenno alle mobilitazioni delle popolazioni indigene in Brasile, c'è qualche accenno così, però molto certo. in una messa in scena che è quella tipica di un certo documentarismo fatto così, su un montaggio molto veloce, su molto materiale di archivio, insomma, dove è difficile.
Sì, esatto. Ma soprattutto penso che l'elemento veramente più drammatico, diciamo, sia questa narrativa della sovrappopolazione, no? Che si scontra, cioè che io percepisco come estremamente violenta, intanto perché ci mette tutti nello stesso calderone, siamo tutti colpevoli di questo aumento del consumo e dobbiamo tutti fare un passo indietro. Però vuol dire non partiamo dalla stessa linea, quindi quel passo indietro non ci porterà allo stesso, come dire, non ci porterà a livello. E dall'altro lato, secondo me, pone anche una questione veramente problematica, che è l'idea che i limiti siano predefiniti e non siano interni ai sistemi di consumo e di produzione, no? Cioè ogni sistema di produzione, ogni sistema tecnologico produce anche i suoi limiti. I limiti che noi incontriamo sono i limiti di un certo tipo di società, di un certo tipo di civilizzazione, che è fortemente legata alla modernità capitalista e alla relazione coloniale con l'altro, e con l'altro anche non umano, oltre che con gli altri. E in questo senso, ripeto, il fatto di non aver tirato dentro tutta una serie di altre voci, di altre lotte che potevano benissimo essere portate come contraltare, no? Anche rispetto a questa critica del tecno-ottimismo, perché io poi così l'ho letta, cioè l'idea che le tecnologie siano qualcosa su cui possiamo puntare in maniera indolore e continuare in qualche modo a non porci delle questioni più sistemiche. Ecco, direi che all'interno di questi movimenti viene prodotto anche un pensiero sul limite, cioè l'idea di l'autolimitazione è qualcosa di situato, è qualcosa su cui si ragiona, ed è qualcosa che non diviene più una normatività imposta da un'urgenza, come un po' questo documentario ci mette davanti, ma diviene qualcosa come dire, un atto politico che può, come dire, può uscire anche da un'organizzazione, una maniera di organizzare il mondo e lo stare nel mondo. Ecco, questo per me è veramente problematico. Invece mi sembra strano tutta la critica sul fatto che questo documentario divida i movimenti ambientali nordamericani, soprattutto perché ho letto tra l'altro un'analisi abbastanza interessante di Alexander Dunlap, che è un sociologo, mi sembra che lui ha lavorato molto sui conflitti contro le paleoliche, se non mi sbaglio, e lui diceva in realtà questo movimento è già estremamente diviso, soprattutto perché queste lotte socioecologiche di cui stiamo parlando non si riconoscono in questi leader, non hanno questi leader e non ragionano, diciamo, in questa dinamica. Quindi a me è sembrato anche un dibattito, come dire, molto lontano, per esempio, da altri dibattiti che ci sono all'interno dei movimenti più attenti alle questioni ecologiche e ambientali.
Sì, soprattutto se la guardiamo poi un po' più a sud, dal Latino America, dove, diciamo, i termini del confronto sono sicuramente più avanzati, perché probabilmente anche più avanzate sono quel tipo di lotte, e forse anche più dure e più pesanti sono gli effetti, no, di quello che diciamo che il capitalismo estrattivo sta producendo su quella parte di mondo. Sì, mi pare che ci sia però un tema che le altre critiche appunto non coglievano, ma che insomma tu hai già sottolineato, che il film aveva almeno il merito di come dire, di attaccare o di cancellare l'illusione del sarà una tecnologia che ci salverà, perché come dire, pone la questione perlomeno sul fatto che tu dicevi i limiti, però diciamo anche il livello del consumo energetico è un problema effettivo che se deve essere attaccato alla radice di sistema, sul volume di consumi che oggi sono in atto, e anche non illudersi che una qualunque soluzione possa andare d'accordo con la ricerca del profitto, che è invece la grande narrazione su cui capitalismo si fonda.
Certo, ma soprattutto penso abbia, come dire, per quanto io non probabilmente, come hai detto tu all'inizio, no? Cioè diventa troppo lineare, troppo dicotomico dire no, io non l'ho letto così, però se è stato recepito come il solare è il male, tanto vale tenerci il carbone, ovviamente, cioè, è una semplificazione da entrambi i lati, secondo me. Però quello che ha il merito, secondo me, di sottolineare come documentario è il fatto che le tecnologie, cioè diciamo il sole, il vento e l'acqua, no? Non sono intanto lui non ragiona molto su questo, però come dire, non sono per forza risorse a disposizione, perché poi si tratta di spostarci davanti, di essere sempre in una disposizione del mondo, no? E soprattutto non sono risorse che si convertono in energia magicamente, ma che rimettono sempre in gioco, diciamo, processi industriali, processi di estrazione, costruzione di infrastrutture, designazione di territori, investimenti, esatto. E tutte queste dinamiche, diciamo, che si associano ad una tecnologia energetica possono discostarsi o meno da quelle che sono state le dinamiche di territorializzazione, diciamo, e di investimento che hanno sostenuto il carbone e il petrolio.
Tra l'altro, esempio, giusto, scusa un inciso, ma così per gli ascoltatori, proprio la questione del carbone e del vapore stanno proprio lì alle origini. Il dibattito è ampio, insomma, magari non della nuova era, però sicuramente un salto di accelerazione notevole consumatosi durante la prima rivoluzione industriale, proprio perché era un'energia che poteva essere erogata in qualunque momento là dove serviva, cioè dove c'era anche il famoso esercito industriale di riserva.
Certo, certo. E l'altra cosa è anche per quanto riguarda appunto tutti questi processi, diciamo, di potere, di strutturazione del territorio, ci rimandano, per esempio, adesso non voglio aprire questo enorme capitolo, però sono stati al centro, io sono in Francia, ho conosciuto, ci sono state sia qua in Italia, ma in Francia ci sono tuttora i grandi dibattiti sul nucleare. Non nucleare è sempre venduto come un'energia che paradossalmente ha un rapporto, diciamo, meno negativo di altre rispetto a, anche se poi c'è da considerare tutta la questione delle scorie, però appunto il nucleare è tutto il dibattito sul nucleare si è anche incentrato sul fatto che il nucleare sia un'energia che necessita di uno stato centrale, centralizzato, di un potere molto, molto verticale per essere gestito. Quindi c'è anche tutto un dibattito sul livello di democratizzazione delle tecnologie energetiche. E tutto questo non esiste, diciamo, nel documentario, certo, che stiamo commentando, però sono questioni importanti, perché se c'era una adesione, diciamo, a critica, all'ottimismo tecnologico, almeno si è sollevato un dibattito, ecco.
Prego, finisci.
No, mi è venuto in mente semplicemente di dire dove forse la parte demoralizzante, no, che sottolinea Naomi Klein, è che il documentario è un po' del tipo non c'è nessuna alternativa, e quindi non va a incontrare, come abbiamo già detto, le alternative locali e situate che stanno ripensando, sì, le relazioni tra organizzazione sociale ed energia.
Sì, sì, era una critica, diciamo, dei vertici di un certo ambientalismo iperistituzionalizzato, e possiamo dire ampiamente compromesso, ma appunto c'è un mondo molto più ampio che è in continuo divenire, tra l'altro, che risorge anche ogni volta che si apre un nuovo campo di conflitto su una nuova intensità estrattiva sui differenti territori. Mauro, io ti ringrazio, ci sarebbe ancora, insomma, voglia molto di continuare questa chiacchierata, ma i tempi sono molto stretti, ci siamo allungati molto, per cui per ora grazie, magari in futuro avremo modo di riaverti ospite su questa trasmissione.
Va bene, grazie a voi e grazie a te.
Ciao,
buona
ciao.
Continuazione. Ciao,
grazie.
Buon lavoro.
Backseat, I'm your baby. We go fast, we go so fast, we don't move. I believe in a place you take me, make you real proud of your baby. In your car, I'm a star and I'm burning through you. In your car, I'm a star and I'm burning through you. Lying on your chest, in my body dress, I'm a fucking mess, but I, oh, thanks for the highlight. Baby, you're surprised, pass the test and yes, now I'm here with you and I would like to think that you would stick around. You know to make you proud. The taste, the touch, the way we love, it all comes down to make the sound of our love song. Dream a dream, here's a scene, touch me anywhere, cause I'm your baby. Grab my waist, don't wait any part. I believe
believe that you see me for who I am. So I spill my clothes on the floor of your new car. Is it safe? Is it safe to just be who we are? Is it safe? Is it safe to just be who we are? Lying on your chest, in my body dress, I'm a fucking mess, but I... Oh, thanks for the highlight. Baby, it's the best, pass the test and yes, now I'm here with you and I. Would like to think that you would stay. The way we love, it all comes down to make the sound of our love song.
105.50 sulle libere frequenze di Blackout. Ringraziamo Maura Beneggiamo per questa lunga chiacchierata sul film di Gibbs Moore, Planet of the Humans. Io consiglio la visione, nonostante tutte le giuste critiche che facevamo prima nella chiacchierata, perché comunque, al netto del suo pessimismo senza via d'uscita, dice una serie di amare verità e tocca qualche tasto dolente. Credo che sarebbe un film molto utile da vedere e far vedere dentro gli ambiti di Friday for Future, per, come dire, togliersi qualche fuori tempo massimo, illusione fuori tempo massimo. Avevo annunciato la lettura di un testo, che di estratti di un testo molto lungo, contributo di Jacques Amat sul Covid. Non è il primo, non è l'unico, ma era uno un po' più sofisticato. Lo saltiamo e lo riprenderemo in seguito, perché non può essere sacrificato in due battute in pochi minuti. E invece, visto che sono già le 19.25 e più tardi seguirà la trasmissione che segue, ma c'era intorno alle 19.40, vi lascio con la quarta puntata della storia del Servizio Sanitario Nazionale di Maurizio Pincetti, che stiamo trasmettendo diciamo nelle ultime puntate. Vi ridò appuntamento la settimana prossima, non so se ci sarà Maurizio o io o tutti e due, vedremo. Buon ascolto e grazie, insomma, per essere stati all'ascolto di Radio Blackout, e continuate.
Buongiorno a tutti. Proseguendo nello sguardo che stavamo iniziando a dare al costituirsi del mercato in ambito sanitario, vediamo le peculiarità dei due segmenti distinti o parzialmente sovrapposti di mercato che dopo gli anni 90 delineano sempre più nitidamente la loro coesistenza, cioè l'ambito che abbiamo definito di contenimento dei costi della spesa pubblica e l'ambito, fra virgolette, marchio di qualità. I due segmenti non competono fra loro, hanno due filosofie di riferimento diverse, servono un'utenza e una clientela separate, oppure una parte definita della stessa clientela che di volta in volta ha aspettative differenti. Nell'area cosiddetta marchio di qualità si individuano clienti portatori di specifiche patologie, diventando monopolisti di delimitate aree di mercato, una strategia di elusione della concorrenza che non trova alcun freno nell'impianto giuridico e nella tradizione del nostro paese. Il modello può funzionare spostando utenza da una parte all'altra, e trascuriamo ogni commento etico, solo condizionando l'espulsione di utenza dal primo segmento per trasformarla in clientela per il secondo. L'attuazione di questa forzatura dipende dal reddito della classe media. La numerosità di una popolazione a reddito medio-alto e alto è insufficiente per sostenere un libero mercato della sanità. La classe media può arrivare ad autoescludersi dal settore impegnato nel contenimento dei costi solo quando non è soddisfatta della gamma e della qualità dei servizi ricevuti, e ha un reddito tale da ritenere svantaggioso il pagamento di un'aliquota fissa per le spese sanitarie. Questa combinazione è resa possibile se l'ammontare dell'imposizione fiscale che subisce e al quale vorrebbe sottrarsi costituisce una riserva sufficiente per accedere a un mercato che promette un'offerta di maggiore qualità. Diminuire progressivamente la qualità del primo settore può essere incentivante in questo senso, ma solo se viene soddisfatta anche la seconda condizione, cioè il vantaggio e la disponibilità economica. Un paese può decidere che sia buona cosa incrementare i consumi in ambito sanitario piuttosto che in altri ambiti, ma per questo non deve tradursi in un incremento del disavanzo pubblico. Occorre che l'onere sia spostato a carico dei consumatori. Così hanno fatto gli Stati Uniti, che hanno portato le spese per la sanità a un ammontare pari a oltre il 14% del PIL contro l'11% della pur spendacciona Germania, oppure l'oltre 9% dei francesi, mentre l'Italia è al 7%. Anche negli Stati Uniti però la relativa pauperizzazione della classe media in atto ha assottigliato le falangi dei candidati al mercato, al punto che le proposte di riforma del sistema sanitario nel senso di un maggiore intervento pubblico e di un allargamento dell'accesso ha saputo raccogliere consensi. Tradizionalmente nel nostro paese i produttori privati di servizi sanitari hanno operato e operano a bassissimo rischio, ricevendo finanziamenti pianificati dalle casse pubbliche tramite le convenzioni e successivamente grazie all'accreditamento. La classe media ha da parecchi anni, e chissà per quanto tempo, problemi di compressione del reddito, che non consentono voli pindarici verso un comunque imperfetto mercato sanitario. La sua permanenza, almeno parziale, nell'area che abbiamo definito di riduzione dei costi, determina l'esplicitazione di aspettative sempre più qualificate in termini di risultati, di efficienza, di accettabilità, agendo sulla leva elettorale. Il comune denominatore fra i due mercati è l'efficienza, che in un'accezione tradizionale implica una riduzione di costi a parità di prodotti realizzati, oppure un incremento di prodotti a parità di risorse impegnate, che è la stessa cosa. Il terzo pagante, cioè l'erogatore di finanziamento, lo Stato, o l'intermediario finanziario, la Regione, può incrementarla questa efficienza se si trova in una situazione monopolistica, imponendo il prezzo unitario per prestazione e il numero massimo di prestazioni remunerabili in rapporto alla popolazione che insiste in una data realtà territoriale. Oppure, che è lo stesso, fissando prezzi unitari riferiti ad una fornitura pianificata di prestazioni, predefinendo una riduzione dei prezzi proporzionale alla sforatura del piano. Il risultato di questi due comportamenti e di tutte le loro possibili soluzioni intermedie è solamente il rispetto del budget. Se l'intermediario finanziario non opera in situazioni di monopolio, la forza negoziale dipende dalla numerosità dei cittadini rappresentati o dalla loro capacità economica e dalla competizione reale fra gli erogatori. Il fornitore di prestazioni o produttore incrementa l'efficienza riducendo i costi unitari e lo fa in questo modo: aumento del numero di prestazioni per ogni unità produttiva, riduzione del numero di addetti per la stessa unità produttiva, accelerazione dell'erogazione della prestazione, cioè riduzione del tempo dedicato, riduzione di quantità e qualità dei materiali di consumo, esternalizzazione della gestione dei processi di supporto, flessibilità delle contrattazioni professionali, con tendenza alla remunerazione per unità di prodotto invece che per unità di tempo, cioè la cottimizzazione. In ogni settore del sistema sanitario, comunque se ne interpreti la configurazione, governare con efficienza diventa ora governare il cambiamento dal concetto di efficienza intesa come numero di prestazioni sul numero di risorse impiegate passando a un'idea di efficienza che si traduce come numero di prestazioni accessibili, efficaci, adeguate, appropriate, tempestive, fruibili, accettabili, personalizzate, utili, ininterrotte, sicure, sulle risorse impiegate. Il cambiamento non può che iniziare da chi più se ne avvantaggia, cioè dall'erogatore di finanziamenti, scendendo a cascata sugli altri protagonisti, ed è stimolato in modo imprescindibile dalla consapevolezza dei fruitori delle prestazioni. Ma non può attuarsi se i requisiti organizzativi e delle prestazioni non vengono misurati. Ma la misurazione implica una volontà che si scontra con la determinazione del potere politico a non abbandonare il dominio nelle logiche di selezione e reclutamento delle figure direzionali, logiche che, prescindendo ora da merito e competenza, riconducono all'appartenenza. Molteplici tipi di appartenenza, fra i quali non è esclusa quella massonica, quella mafiosa o di altre lobby, come dimostrato nelle aule dei tribunali. Il quadro è sempre stato di scarsa volontà di programmazione e controllo, spesso in contraddizione anche con il lavoro dettagliato di apposite commissioni di spending review, ed è pertanto intuibile che mille nodi nel tempo siano venuti al pettine. Ma uno su tutti, quello generato dalla mancanza di pianificazione delle risorse umane, delle loro competenze e della loro selezione, con ripetuta mancata programmazione nei decenni e non nel tempo di una sola legislatura. Dall'introduzione della legge 833 del 78 si è verificato un incremento del doppio, in taluni casi del triplo, della numerosità delle risorse umane presenti negli ospedali, con assunzioni che sono iniziate dai primi anni 80, diciamo dall'81-84, assorbendo gli operatori qualificati che erano stati formati in massa negli anni 70, dopo aver tolto le barriere di accesso all'università ai baby boomers nel 1969. A metà fine degli anni 80 si mettono invece ulteriori barriere all'accesso alle scuole di specializzazione, la cui disponibilità di posti era già esigua rispetto alla quantità di laureati in medicina di quegli anni. La stretta sulle specializzazioni arriva indirettamente dagli obblighi sanciti a livello europeo nel 78 di remunerare il periodo di specializzazione. Per ovviare agli splafonamenti di bilancio si riducono gli accessi alle specializzazioni e si introducono i test di ammissione ai corsi di laurea di medicina. Dopo l'accesso degli anni 81-84, i posti di lavoro ospedaliero per medici sono saturi e cominciano a verificarsi disoccupazioni post laurea per periodi molto protratti e impossibilità di accesso alla carriera ospedaliera da parte di coloro che non siano stati in possesso di diploma di specializzazione. Gli infermieri, invece, sono in numero inferiore al dovuto dall'inizio degli anni 90, anche in ragione dei prepensionamenti indotti dalla finanziaria Amato del 92, che eliminava le pensioni baby. Poco dopo, per favorire il reclutamento, dovranno ricorrere a un rimborso spese per chi frequenta il corso di laurea di scienze infermieristiche, riequilibrando il numero, anzi squilibrandolo talmente rispetto all'offerta, che ai concorsi per tre posti si presentano in quegli anni in 3.000. dovendoli tenere in palazzi dello sport con costanti migrazioni dal sud per gli squilibri approfonditi dalla gestione regionale della sanità. Le infermiere, ricordiamo per inciso la loro evoluzione, hanno un albo professionale con la legge 233 del 46, mentre il collegio IPASVI nasce nel 1954. Con la legge 1420 del 56 si inserisce l'obbligo del diploma di scuola media per accedere alle scuole convitto. Persistono due livelli, generiche e professionali, dal 1940. Solo nel 1971 le scuole convitto vengono aperte ai maschi, mentre la 795 del 73 porta gli anni di corso da 2 a 3. Dall'anno scolastico 73-74 occorre essere stati ammessi al terzo anno di scuola superiore per poter accedere alla scuola infermieri. Pertanto la scuola professionale terminerà a 19 anni come le scuole superiori, pur non conferendo il diploma di maturità, per il quale occorrerà un anno integrativo. La legge 225 del 74 modifica le mansioni degli infermieri introducendo un piano di lavoro infermieristico ed educazione sanitaria. Invece il profilo infermieristico nasce nel 1994 e conferisce loro un'autonomia professionale. Solo nel 99 si pone fine al mansionario e viene istituito il diploma di laurea in scienze infermieristiche, prima di 2 anni, che diventeranno 3 nel 2001, quando si apre la laurea triennale in infermieristica, a cui farà seguito la laurea magistrale. Le figure che affiancano nel loro lavoro gli infermieri, nell'assistenza, sono gli OSS, operatore sociosanitario, una figura a livello nazionale, istituita prevedendo una formazione di 1000 ore. Poi ci saranno ulteriori figure che nasceranno dalle realtà regionali con una formazione un po' inferiore che affiancheranno gli OSS.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Voci dall'Antropocene.